Bene, allora siamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, e la seconda parte è incentrata su, sempre su Cuba. L'altra volta avevamo lasciato il discorso avevamo esaurito un paio di argomenti e avevamo lasciato per questa puntata l'argomento che tutto sommato ci stava molto a cuore, ci riguardava da vicino, quello della sessualità, sessismo, rapporti di genere. Quindi siamo qui con Marghe e le chiediamo le sue impressioni.
Allora, per introdurre un po' il discorso, a me piacerebbe partire da un racconto molto personale, no? Quindi di cosa mi aspettavo e come le mie aspettative sono state disattese in senso positivo dal mio viaggio a Cuba, e poi magari da quello che racconto, come è già successo tra di noi, insomma, in un'assemblea, sarebbe anche positivo trarne, no, una delle conclusioni insieme. Comunque, per partire appunto dal mio racconto personalissimo, prima della partenza, pensando anche a molti luoghi comuni che girano su Cuba, ero molto spaventata da due aspetti, diciamo. Uno, di incontrare il fenomeno della prostituzione in maniera molto evidente, no? Che fosse un fenomeno appunto di grandi dimensioni, e avevo paura di scontrarmi con questa contraddizione. E l'altro era invece, diciamo, di natura più intima, ma credo che sia un sentimento che poi condividiamo un po' tutte, e cioè che visto appunto l'immaginario che si crea intorno a Cuba di un'isola estremamente sensuale, di un popolo estremamente bello, avevo paura di sentirmi a disagio, di non saper partecipare, diciamo, a di questa sensualità, ma invece di vivermela come in competizione, no? Quindi che mi creasse delle insicurezze.
Infatti io ero preoccupata per te, Marco.
Con mia grande invece sorpresa, entrambe le aspettative negative sono state disattese, perché per quanto riguarda, diciamo, il lato della prostituzione, non è assolutamente un fenomeno, diciamo, così evidente, così massificato, e soprattutto non è degradato. D'altro canto, fa ridere, no? Il fatto che, cioè, fa ridere, è emblematico il fatto che quando si parla di Cuba, visto che è un'isola socialista e quindi da questa parte del mondo bisogna demonizzarla, no? Cuba uguale turismo sessuale, prostituzione, come se fosse cosa che invece vi assicuro che è un elemento della vita quotidiana che si vive molto di più in Italia, a Roma, in quartieri periferici e anche meno periferici, e soprattutto non solo che si vive, ma si vive anche, cioè, insomma, qui c'è il fenomeno della prostituzione per strada, con vari sistemi di potere che si intrecciano su di esso, insomma, me la vivo peggio qui questa cosa rispetto a quanto invece sia accaduto là. E su questo vi racconto anche una cosa interessante, che quando fondamentalmente si è sviluppato il fenomeno della prostituzione verso l'esterno, cioè di ragazze cubane che vanno in cerca dei turisti, no? Che è stato proprio quando Cuba si è aperta al turismo, e quindi quando era nel periodo speciale, dove c'era una situazione, una condizione materiale, una assenza di risorse totale, no? Quindi era un periodo molto duro. Si è incominciato a sviluppare questo fenomeno, e a un certo punto la Federazione de las Mujeres, delle donne cubane, ha dovuto prendere una posizione ufficiale, e la prima posizione ufficiale che ha preso è stata quella di dire: le donne cubane sono delle donne libere, liberate, e quindi fanno come gli pare, cioè hanno, sì, cioè hanno la possibilità di decidere come usare il loro corpo, perché fondamentalmente là è vissuto, cioè è un lavoro come un altro, e a parte che non è un lavoro, cioè non stiamo parlando poi di una prostituzione continuata e continuativa, no? Perché spesso sono semplicemente degli incontri con dei turisti che magari si protraggono anche nel tempo, che sono delle piccole relazioni, no? Che si instaurano, poi sicuramente perché il turista ha un potere d'acquisto, no? Eccetera eccetera, però è anche appunto per questo un fenomeno particolare. Comunque mi è piaciuta molto questa posizione ufficiale, perché chiaramente per noi è
certo
aliena, completamente aliena, cioè non per noi, per le posizioni ufficiali che invece abbiamo qui. Invece dall'altro punto di vista, insomma, che è quello che riguarda di più la sessualità, anche in questo sono stata piacevolmente stupita, perché dopo un paio di giorni che ero a L'Avana, con mio grande godimento mi sono resa conto di non essere assolutamente intimidita e in soggezione dalla bellezza delle ragazze che passavano, né dalla bellezza dei ragazzi che passavano, perché si hanno una grande attenzione al corpo e sono molto vanitosi, almeno questo è quello che ho potuto vedere io, ma è una opinione anche condivisa di chi c'è stato. Ma la loro vanità, appunto, cioè non si, la loro sensualità non si esprime come da noi in termini competitivi, non c'è un unico modello di bellezza a cui tutte quante devono aderire, per cui si sta sempre attente, oppure c'è il vestito alla moda che se non ce l'hai è così, o cioè ognuno è un po' libero di manifestarsi per quello che è. Poi hanno tutti una grande familiarità con il loro corpo, no? Di proprio di ballo, di tutta una serie di cose che sono, certo, molto capillari. E quindi fondamentalmente non mi sono sentita in soggezione. Era come se invece potessi partecipare della bellezza che c'era intorno, perché una bella ragazza che passa ti fa un sorriso invece che guardarti dall'alto in basso, e quindi è stata una sensazione molto piacevole.
No, è confortante questa cosa, perché comunque penso che succeda un po' a tutte noi, insomma. Io pensavo che fosse una cosa, una paranoia solo mia, ecco, trovarmi in queste situazioni di sentirsi un po' a disagio, come diceva Margherita. Invece, ecco, sapere che è comune è confortante, e poi sapere che invece esiste anche un altro modello, certo, si è.
Sì, perché fondamentalmente c'è un'assenza, cioè dove non c'è competizione è perché la sensualità e il sesso non vengono usate come armi di scambio, no? Non si instaurano delle relazioni di potere, per cui tanto più sei bella, tanto più sei vincente, tanti più partner hai nella tua vita, tanto più sei vincente, oppure tutto riassunto dal nostro modo di dire, che quando una persona, non so, cioè il termine sfigato, no? O sfigata, che poi non ha neanche senso, insomma. Però ecco, cioè,
termine corrente prima
di significato,
ma cioè, che viene usato comunque,
esatto. E la cosa è stata, cioè, controverificata, ho avuto anche una controverifica, perché dopo Cuba sono stata anche in Messico, in una parte del Messico sicuramente poco messicana, perché è lo Yucatan, quindi molto turistica, e sono stata precisamente in un luogo dove c'è il turismo, quello più radical chic, più, come lo possiamo definire, insomma, fanno tutti yoga sulla spiaggia e jogging.
Radical chic alternativo.
Alternativo, eccetera, però comunque con le carte di credito e,
al
e gli alberghi eco chic a 5 stelle.
Di eco hanno poco, penso. Perché
no, di eco qualcosa ce l'hanno.
Sì, nella versione corretta. Consumistica.
Sì, sì, però sì, per esempio c'hanno i pannelli solari, cose di questo tipo, capito? Sì, è un capitalismo verde dal volto fricchettone, insomma, sì. E la controverifica è stata che nel momento in cui sono arrivata in Messico, anche lì era pieno di belle ragazze e di bei ragazzi, però occidentali, e che quindi portavano, se così si può dire, per farmi capire, la loro bellezza in termini completamente diversi. E i primi 3 giorni io sono stata tra l'intontito e diciamo anche un po' l'incazzato, perché mi sembrava invece di aver perso la sicurezza che avevo conquistato a Cuba, no? Perché di nuovo quegli sguardi mi facevano sentire in difetto, quindi stavo costantemente a vedere se la maglietta stava messa bene, oppure se c'avevo.
Sì, sì, è la classica sensazione che si ha.
Sì, di essere guardato, cioè di essere, cioè, questo. Cioè a Cuba ci si guarda molto, no? Cioè i cubani fischiano dietro alle cubane e sì, insomma, sì, sì, però non c'è la sensazione di essere osservato con appunto questo sguardo predatorio, per cui sia di donne che di uomini, no?
O
di
comunque
uomini,
di giudizio,
cioè non, perché non è vissuta in questi termini? Chiaramente qua la domanda è perché a Cuba la sessualità non è una relazione di potere, cioè non si fonda su relazioni di potere.
Certo. Risposta?
Beh, la risposta è, secondo me, insomma, è perché lì, essendoci stata una rivoluzione, essendo poi stato instaurato un sistema socialista, essendo quindi cambiati i rapporti di produzione,
comunque hanno fatto un grosso tentativo, cioè un modello che può avere dei difetti, chiaramente ce l'avrà, chiaramente avrà dei limiti, però hanno fatto un grosso tentativo.
E quindi, anche se è vero che i cambiamenti, cioè che c'è una relazione bionivoca, se non si cambiano i rapporti di produzione non cambiano i rapporti sociali, ma non è detto che cambiando i rapporti di produzione, certo, cambino i rapporti sociali, lì evidentemente si sono seguite le due strade, perché chiaramente ci saranno, cioè ci sono dei retaggi di cultura maschilista, e questo me l'ha anche ben spiegato una compagna, perché lì praticamente la cultura maschilista e l'immaginario un po' macista si è stratificato con varie accezioni, cioè mentre noi ci ritroviamo con la stessa impostazione, cioè il patriarcato è sempre quello e ha sempre e da tempo già si è alleato, no, con l'interesse produttivo, e quindi ha quella faccia da molto tempo, sì. Lì invece ci sono stati delle stratificazioni di maschilismo differente, nel senso che c'era quello coloniale, quindi patriarcale, che conosciamo anche noi, poi a cui è stato sostituito prima l'immaginario durante le guerre di liberazione nazionale, cioè di decolonizzazione, dall'immaginario del caudillismo, no? Che comunque era sempre una figura maschile, poi anche l'immaginario di rivoluzionario guerrigliero, certo, comunque ha alcune componenti di questo, però dall'altra parte ci sono state numerosissime donne guerrigliere, numerose brigate, anche soltanto femminili, e le quali poi si sono riunite poi dopo la rivoluzione in questa Federazione de las Mujeres, che fondamentalmente ha questo, ha il ruolo che svolge è quello di incentivare la partecipazione delle donne, no? Perché il loro slogan è lavorare, insomma, combattere e lavorare per la rivoluzione e lavorare per le donne, e lavorare e combattere per le donne, no? E anche questo è un po' un capovolgimento rispetto a quello che abbiamo noi, no? Cioè lì per una donna partecipare alla vita pubblica, partecipare anche alle strutture produttive, non è automaticamente un tradimento di classe, quindi non ti porta anche a tradire poi la lotta di genere. In qualche modo una relazione invece che va nello stesso segno si ha lì.
Certo, e comunque io mi pongo sempre con molto rispetto verso i tentativi di cambiamento, i tentativi di cambiare questo modello imperante, onnipresente, i tentativi di essere, di provare a essere altro e di difendere quest'altro, perché chiaramente il modello cubano è talmente limitato, piccolo, circoscritto, che veramente anche tutti gli attacchi a cui viene sottoposto sono li sento come talmente violenti e talmente pretestuosi che possono soltanto venire da non lo so, neanche.
Sicuramente non li possiamo fare noi, insomma, cioè, ci mettiamo anche noi a sottolineare le contraddizioni.
Anzi, c'è moltissimo rispetto appunto verso questo, e mi meraviglia anche che susciti tutto questo livore da parte dell'Occidente, di che cosa
così piccola, ma così spaventosa, sì. Però è importante, sicuramente questo modello, no, non è esportabile, ma questo è anche uno dei certo, paradigmi, cioè, cioè soltanto la democrazia che pensa di esportare se stessa, insomma, sì. Ma,
di essere sempre nel giusto,
esatto, no? Però è anche bello e importante ogni tanto sperimentare, certo, dei sistemi di riferimento diversi, perché forse possiamo prenderne qualcosa e cercare di riportarli anche qui, no? Cioè questo sperimentare la sessualità anche in termini collettivi e nella vita pubblica differente mi ha fatto anche vedere alcune cose di miei atteggiamenti ormai condizionati che io ho quando sono in Europa, che senza uscire dal sistema di riferimento riuscivo a leggere poco, no? Erano come sotto traccia, cioè mi sono resa conto per esempio che appunto nel momento in cui le relazioni sessuali, la sensualità eccetera, le relazioni d'amore sono più libere, cioè, dalle relazioni di potere, anche il maschile e il femminile in qualche modo cambiano, no?
Certo.
Vi faccio un esempio, se no non riesco a spiegarmi, che vabbè, lì fa caldo e comunque vi dicevo prima che sono molto vanitosi, quindi un sacco di vestitini, minigonne eccetera eccetera, anche io ho un discreto armadio di minigonne che metto spesso e quindi portavo anche lì la minigonna e mi sono resa conto di portarla in un modo completamente diverso rispetto a quando lo faccio qui. Cioè io in Italia, a Roma, mi metto la minigonna e poi subito devo controbilanciare con un attributo invece di segno maschile,
l'anfibio.
Che è l'anfibio con la punta sì. di ferro, oppure anche semplicemente e peggio un atteggiamento di tipo più mascolino. Oh, sì. Cioè mi sto mettendo la gonna però, cioè,
stiamo
attenti. In realtà, capito? Cioè, in realtà sono aggressiva, in realtà me girano, cioè non riesco, cioè non è che mi metto la gonna e sculetto, no?
No,
oppure certo. mi metto la gonna e nel frattempo ho i capelli sciolti e faccio grandi sorrisi, perché è una cosa che qui...
No, perché scatena immediatamente immaginari e reazioni di altro tipo e anche in te stessa cozza con tutta una serie di stereotipi che sono vincenti, no?
Mi sento come se mi stessi strumentalizzando da sola, come se mi stessi certo. mercificando, no? Esatto. Invece là questa mercificazione non c'è. E un'altra cosa che ho notato fondamentale da questo punto di vista è la pubblicità.
Certo.
No? Lì non esiste la pubblicità, non esiste proprio, no? Ci sono i cartelloni di propaganda, i murales, ma non esiste la pubblicità di nessun prodotto, quindi non esiste neanche l'immagine della donna nuda che pubblicizza quel prodotto, no?
Certo.
A uso e consumo di un pubblico maschile, e quindi non c'è questo continuo raffronto anche con questo canone tipizzato, idealizzato,
nuda e
di
anoressica
bellezza.
Di solito,
cioè, magari questo un po' si sta mettendo in crisi questo ideale dell'anoressia, no? Vedo che comunque incominciano ad esserci delle immagini un po' meno appunto sì. malate del corpo femminile, però comunque c'è la rappresentazione costante, continuata, volgare, mercificata del nostro corpo, che quindi cioè, ci espropria del nostro immaginario ed è uno stimolo costante. Quindi appunto uscendo fuori da questo sistema mi sono resa conto, ho potuto rendermi conto anche di atteggiamenti che ormai in qualche modo ho interiorizzato pure io.
Certo.
Quando...
C'è più un piacere di porsi, di farsi, di godere della bellezza, di farsi e fare partecipi anche gli altri di se stessi. Insomma, penso di aver sento questo dalle tue parole, ecco.
Sì, senza paura di essere incasellata
in qualche
in
cosa.
Varie, no? Perché qui c'è la paura di essere incasellata nella donna per bene, nella donna per male, quella leggera e quella pesante.
Sì.
Ci sono sempre comunque delle dicotomie in cui vai a parare,
certo.
E allora uno si mette la minigonna e compensa, perché così partecipa di entrambe
sì,
le categorie,
sì.
Invece là forse puoi avere una categoria tua, cioè ognuno.
Sì, no, secondo me poi è molto importante fare ecco un'analisi politica di queste cose, perché se no una non si rende conto, ecco, perché è immersa in questi meccanismi e pensa che siano normali, invece se si dà una lettura comunque collettiva e politica della cosa si riesce a capire meglio insomma la realtà in cui siamo immerse, ecco.
Poi forse anche a non colpevolizzarsi,
certo.
No? Cioè se io mi sento insicura in determinate situazioni non è perché sono debole, no? Cioè sì, devo lavorare su me stessa, ho anche gli strumenti per rifiutare quella insicurezza, però comunque è anche un problema collettivo di non porci in quelle situazioni.
Certo. Comunque vi posso assicurare che Margherita è tornata molto forte.
You just don't care. But we both.
Un altro aspetto sempre afferente alle relazioni, alla struttura sociale, quindi anche al ruolo della donna e alle relazioni di genere, è una riflessione mi viene da fare sulla struttura familiare, che ho avuto modo di frequentare anche qualche famiglia, ma sono cose che si possono vedere anche, insomma, dalla vita per strada, perché là appunto quasi tutta la vita è vissuta collettivamente, è pubblica per strada, cioè c'è poco la separazione, insomma, del nucleo privato dal resto del mondo, c'è anche poco questo desiderio, quindi ce ne si può rendere conto anche semplicemente guardando quello che succede per strada. È che non ho visto donne, madri particolarmente esauste e sfinite dalla quantità di lavoro che gli viene, che gli casca addosso nel momento in cui fanno un figlio. Ho visto anche giovanissime avere dei figli, insomma, anche se questa cosa non è incentivata, ma anzi, cioè, si cerca di prevenire la maternità adolescenziale, comunque crescono molto in fretta e quindi fanno anche i figli da giovani. Però non ho incontrato appunto quello sguardo tipico che si incontra a Roma, o che comunque posso riconoscere anche in amici, amiche e parenti che hanno avuto figli, di
sfinimento
totale, no? E anche solitudine che si prova quando si fa un figlio in una città.
Sì, io volevo dire solo una cosa, che facendo come diciamo so a contatto con diverse famiglie, facendo la babysitter, mi capita, ecco, di venire a contatto con le mamme che dicono: mamma mia, non vedo l'ora di andare a cena fuori, perché sono proprio, sto sempre qui dentro e faccio da mangiare, sto sempre con mio figlio, cioè, proprio per dire, insomma, questa condizione di
isolamento anche. Eh sì. E invece là è come se queste esperienze di maternità sono diverse, anche perché, cioè soprattutto perché credo la maternità è un affare condiviso, cioè si riesce a ripartire il carico del lavoro di cura tra più soggetti, innanzitutto perché c'è una rete di solidarietà fortissima, no? E quindi lo stesso discorso che facevamo sul lavoro, per cui non tutto è mercificato e ogni persona è immersa in una rete di solidarietà, questo esiste anche per quanto riguarda il lavoro di cura. E si possono fare esempi banali, per esempio, visto che appunto lì la vita si svolge prevalentemente per strada, no? E non in luoghi appartati, chiusi, eccetera, non c'è pericolo, non c'è criminalità, non c'è pericolosità alta, quella che abbiamo noi nelle nostre città. I bambini anche da piccolissimi possono semplicemente andare per strada insieme a bambini più grandi che gli danno un occhio, oppure insieme alla coppia più anziana, che non è per forza il nonno o la nonna biologica del bambino, ma semplicemente c'è questo, tutti si chiamano sorella, fratello, cioè ci sono delle relazioni anche vissute come familiari allargate, no? Per cui la madre che sta preparando la cena riesce con il bambino, che non c'è il bambino che sbrocca dentro casa perché non sa che cosa fare, si sta annoiando, oppure che sta imbambolato davanti alla televisione, no, il bambino esce per strada mentre la madre fa altre cose, oppure. E questo l'ho trovata, anche questa una cosa rivoluzionaria, perché si percepisce proprio, cioè ti ritrovi anche a parlare con giovani ragazzi che stanno giocando a calcio per strada e che dopo mezz'ora che ci chiacchieri ti dicono: ah no, perché i miei due bambini, ma come, e dove stanno? No, adesso vabbè, stanno vicino a casa, stanno davanti a casa di un amico, con poi la madre li passa a prendere.
Sì, sì, è un tipo di relazione che forse c'era tempo fa da noi, diciamo ai tempi dei nostri nonni, chiaramente.
Però una
era differente.
Anche perché non c'è una coppia monogamica forte là. Cioè, nel senso, la relazione
molto
è monogama.
No, questo. Cioè questo atteggiamento, cioè questo bypassare è proprio nella tradizione forse anche sudamericana, bypassare la coppia monogamica. Sì, sì,
cioè, perché quando la relazione c'è, è una relazione monogama, però c'è una facilità anche di prendersi e lasciarsi, fare dei figli e non stare, cioè la maggior parte delle persone che ho conosciuto, giovani che avevano figli, non stavano con il rispettivo compagno o compagna con cui avevano fatto il figlio, e solitamente sono buoni rapporti quelli in cui ci si lascia, e quindi in questo magari è differente da quello che noi abbiamo vissuto nel passato. Perché
Beh, per esempio, questo mi viene in mente una cosa, diciamo così, a margine, proprio un'idea estemporanea, che forse c'è, essendoci meno l'idea del possesso, perché il problema della coppia è monogamica e della famiglia come l'abbiamo qui da noi, o comunque dei rapporti eterosessuali, ma anche anche di altro tipo, voglio dire, non soltanto quelli eterosessuali, perché poi gli altri sono sempre modellati su questo, è il problema del possesso. Cioè qui noi abbiamo un concetto della proprietà molto forte che ci viene dal modello sociale, può darsi che là non ci sia.
Ed è anche quello che dicevamo prima nella prima parte, commentando che comunque la struttura della famiglia è legata a delle esigenze di produzione anche, no?
Certo.
Quindi c'è l'origine della proprietà privata, è stata ancora prima del sistema produttivo, cioè quella dell'uomo sulla donna, che poi cioè, è andata a braccetto con quella della proprietà privata invece.
Io sono sempre convinta che uno dei cardini della violenza e comunque del potere patriarcale e della violenza sulle donne sia il concetto di proprietà, di possesso, il concetto di dominio. E quindi proprio in questo senso che non si può scindere la lotta di genere da quella di classe, perché non si può pensare al cambiamento di un modello culturale e basta, senza pensare a uno scardinamento proprio dei concetti di dominio e di possesso su cui è basata il nostro modello sociale, proprio incardinato in maniera fortissima.
D'altra parte, questa assenza di possesso l'ho percepita anche per quanto riguarda le relazioni con i figli, no? Cioè non c'è l'estrema infantilizzazione che noi conosciamo.
Certo.
E che anche quella chiaramente è legata ed è funzionale a un determinato assetto produttivo, no? Per cui innanzitutto i bambini appunto crescono prima, per esempio i nostri 18 anni sono i loro 15, incominciano, hanno relazioni molto più spontanee e più libere tra di loro, sperimentano prima, e poi fondamentale è anche che ci sono delle relazioni di tipo anche molto più informale di quanto abbiamo noi con le persone più grandi. Cioè il bambino ha rispetto per l'anziano, per il padre, cioè, per la persona più grande, però non essendoci stato quel passaggio così lungo di infantilizzazione, non c'è neanche quella interiorizzazione dell'autorità forte,
il ruolo
del padre forte che poi diventa il padrone forte fuori, no? E che quindi ti costringe nel tuo ruolo anche di dipendenza e di delega, non essendoci una dipendenza così esasperata, e quindi neanche quella delega, non c'è neanche quel rapporto autoritario tra padri e figli, ma ho sperimentato rapporti anche molto di parità, questo me l'hanno raccontato anche per quello che riguarda per esempio l'ambiente accademico all'università, tra professori e studenti non c'è quella distanza, quel gradino rivendicato di superiorità, no? C'è una relazione formale di cortesia, si usa il lei, no? Si usa il vos, però le relazioni sono molto più informali.
Bene, il tempo è sempre tiranno, la nostra ora è finita, vi lasciamo il nostro indirizzo coordinamenta@autistiche.org, il nostro blog coordinamenta.noblogs.org, dove potete trovare la registrazione dei materiali, le registrazioni delle trasmissioni, i nostri materiali. Un saluto particolare a tutte quelle e quelli privati della propria libertà, e ci sentiamo mercoledì prossimo.